Tutta la musica che gira intorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati da Claudio Farinone, ben ritrovati a Parade. Oggi 2 novembre, uno sguardo ai nostri programmi, fra pochissimo la recensione con il nostro Franco Fabri, dopodiché alle 10 un percorso adeguato alla festività di oggi che ci porta ad ascoltare una recentissima registrazione eseguita nel nostro auditorio Stelio Molo, da pochissimo a marzo di quest'anno, con Diego Fasolis e il coro della Radio Svizzera Italiana. Ascolteremo un passo dalla messa di Requiem per sole voci di Ildebrando Pizzetti e anche Requiem per coro a tre voci miste, viola e organo di Giacomo Puccini. Dopodiché vi ricordo che questa settimana, voi che sapete, è diciamo così in vacanza. Noi torneremo lunedì con i nostri temi di attualità culturale, attualità musicale soprattutto, e ascolteremo Philippe Reveghe con il Collegium Vocale Ghent e una cantata di Johann Sebastian Bach. È un disco molto recente uscito per la Out Here. Ora invece siamo, come detto un istante fa, al momento della recensione.
La recensione di Parade.
Oggi parliamo di un libro che sicuramente potrà incuriosire tutti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici evidentemente, sono appassionati di musica ma che magari non ne capiscono completamente, insomma, i criteri, i principi di costruzione, eccetera, no? E per parlarci di questo libro abbiamo il nostro Franco Fabri, che saluto. Buongiorno Franco, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
Allora, di che libro stiamo parlando? Mi pare una proposta davvero molto interessante di divulgazione, ma realizzata in modo molto raffinato.
Sì, il libro si intitola Ascoltar leggendo, il sottotitolo è Un viaggio di istruzione musicale sulle note di Imagine. È pubblicato da Carocci, Roma, costa 22 euro. Ed è di Alberto Rizzuti, che è professore ordinario di storia della civiltà musicale all'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici. È un libro che promette di offrire ai suoi lettori la capacità di ascoltare più profondamente la musica anche attraverso la lettura. Leggo alcune righe dalla bandella, dice Rizzuti: ascoltare un pezzo leggendone la partitura consente di mettere a fuoco le strategie comunicative del suo autore. Partendo da una canzone tanto bella da ascoltare quanto semplice da leggere, il volume fornisce alcuni elementi utili per cominciare a navigare nel mare immenso della musica di tradizione scritta, eredità invidiabile di un millennio di storia della creatività umana. Ecco, questo suggerisce, diciamo, redazionalmente l'autore sulla quarta di copertina. Sulla copertina invece c'è una fotografia con degli occhialini che ricordano quelli che portava John Lennon, certo, specialmente negli ultimi anni, una parte di una tastiera di pianoforte e un frammento, diciamo, inquadrato in un angolo di una partitura che non sono riuscito a capire se sia di Imagine o di qualche altra musica. Comunque è suggestivo ed è, secondo me, particolarmente interessante il fatto che Rizzuti abbia scelto una canzone come Imagine come banco di prova, diciamo, di questo progetto di facilitare i lettori nell'accesso alla lettura della musica. No hell below us.
only sky. Imagine all the people living for today.
Una canzone celeberrima che naturalmente non ha bisogno di alcuna presentazione. Imagine, John Lennon. Ti voglio chiedere una cosa, Franco Fabbri. Nello sfogliare questo libro ho visto appunto analisi di brani e quant'altro, no? E sicuramente anche un'analisi di questo celebre, questa celebre canzone da cui il libro in sostanza parte per il suo svolgimento, no? E ecco, io credo che chi compone spesso delle canzoni non abbia tutta questa, diciamo, conoscenza delle strutture, delle sillabazioni, degli accenti, eccetera, ma siano molto spesso dei fatti puramente istintivi, no? E quindi, a tuo modo di vedere, qual è il senso di un'analisi che probabilmente, dico io, chi ha composto la canzone non aveva sicuramente, forse nemmeno ci aveva nemmeno pensato, no?
Sì, probabilmente non nella forma che è esposta con tanta densità dall'autore, da Alberto Rizzuti,
certo,
in questo libro. Questo non vuol dire però che quella cultura, quella quantità di informazioni non sia parte del processo compositivo, mm-hmm, di John Lennon e di Yoko Ono, voglio ricordarlo, perché alla fine, qualche anno fa, è stato riconosciuto anche ufficialmente il contributo di Yoko Ono, perlomeno al testo, sì, all'idea, al concetto di base di questa canzone. John Lennon ha scritto tutte le sue canzoni, ha composto le sue canzoni, vedi che ci inciampo anch'io, senza scriverle. Sono state poi trascritte da dei bravi trascrittori nelle, sì, sedi degli editori musicali, perché, certo, Lennon e anche Paul McCartney e tantissimi altri autori di popular music dagli anni 50 in poi, mm-hmm, hanno scritto le loro canzoni, le hanno composte lavorando su uno strumento, cantando e prendendo appunti o addirittura registrando direttamente su un nastro magnetico. Questo non vuol dire che molte delle cose alle quali allude, uh-huh, Rizzuti nel suo libro non facciano parte o non facessero parte della cultura musicale di John Lennon. Uh-huh. Su questo qualche tempo fa è stato realizzato un video didattico che credo si possa trovare ancora su YouTube, sì, che discuteva appunto questo argomento, qual era la conoscenza della teoria musicale da parte dei Beatles. E come si conosce la teoria musicale? La si può conoscere in un modo molto formalizzato, ma la si può anche acquisire attraverso una grande quantità di esempi, di prove ed errori, eccetera. Quindi, diciamo, il confronto è fra una tradizione orale e una tradizione scritta, certo, e le loro caratteristiche specifiche.
Certamente.
Voglio aggiungere però che se ci si aspettasse di trovare molta musica scritta nel libro di Rizzuti, si commetterebbe un errore. Ci sono alcuni frammenti e soprattutto poi si insegna come si scrivono le note sul pentagramma soltanto in uno degli ultimi capitoli. So che Rizzuti avrebbe voluto includere al suo libro lo spartito intero di Imagine, ma questo non è stato possibile per ragioni di copyright. Infatti in una nota l'autore dice: se lo volete o se lo dovete leggere, cercatelo in rete, ci sono diversi siti dove si trova, perché diciamo è più vero il sottotitolo che non il titolo di questo libro, cioè un viaggio di istruzione musicale sulle, sì, note di Imagine, il che è vero perché, come avrai visto anche tu, diciamo, ogni tanto si parla di Imagine, ci si addentra in analisi della sua melodia, dell'armonia, del ritmo e così via. Però quello che conta invece è la grandissima quantità di informazioni che si trovano nelle 200 pagine di questo libro, che sono informazioni che qualcuno potrebbe confondere con l'erudizione, usando la solita, diciamo, contrapposizione fra erudizione e vera cultura, no? L'erudizione è vuota conoscenza di tante informazioni, la cultura è un'altra cosa. Ma io non ci credo, perlomeno non ci credo in questo senso, perché Rizzuti gioca in modo che ho molto apprezzato proprio sulle informazioni più disparate, facendole tutte convergere nella direzione che lui spera che il lettore prenda. E io di solito in questi libri vado a guardare, oltre alla bibliografia, vado a vedere l'indice dei nomi o l'elenco delle opere musicali citate. Allora vi leggo un frammento in una delle ultime pagine, appunto, dove vengono citati alcuni nomi di autori e le opere. Allora c'è Brahms Johannes, Brel Jacques, Casadei II, citato per la sua famosa canzone Romagna Mia, Conte Paolo, De André Fabrizio, Debussy Claude, Desprez Josquin. Ecco, questo ci dà un'idea dei salti temporali di genere e di altri aspetti di estetica, filosofia della musica che si incontrano nel libro, in un modo che a me ha divertito e che penso fosse nelle intenzioni del suo autore. Conosco Rizzuti anche come docente dell'Università di Torino, le sue lezioni sono piene di questi salti di qua e di là, e direi che in un certo senso i suoi studenti sono uno dei lettori tipo di un libro di questo genere, quindi persone già abituate a leggere, già colte anche sulla storia della musica, su certi aspetti tecnici della musica, e che però grazie a un libro come questo approfondiscono la loro conoscenza. E poi c'è un altro lettore tipo, secondo me molto evidente in questo libro, che è l'autore stesso. Io penso che Rizzuti sia divertito molto a scrivere queste pagine, perché i salti da un argomento all'altro sono da un lato del tutto razionali e dall'altro però inattesi, e immagino che mentre scriveva il libro Rizzuti dicesse: adesso ci metto questa cosa e vediamo che effetto fa.
Che effetto fa?
Ovviamente quando uno scrive un libro così l'effetto lo fa a lui stesso, insomma, nel momento in cui lo scrive.
E poi ci sono, appunto, insomma, molto interessante, no, l'accostamento fra generi, ambiti apparentemente quantomeno molto diversi, che so, Brel con Schumann, questo potrebbe essere un esempio.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues.
Ne me quitte pas, questo è naturalmente Jacques Brel, no? E dicevamo prima degli accostamenti, diciamo anche temporalmente lontani, che affronta il libro di Alberto Rizzuti di cui stiamo parlando, Franco Fabri. In che senso, per esempio, vi è questo accostamento tra Brel e Schumann?
Perché in quella parte del libro Rizzuti si occupa della struttura formale delle canzoni, che quasi sempre, tranne che nei cosiddetti Lieder durchkomponiert, è strofica, e però osserva come attorno a questa struttura comune, cioè il fatto di essere basati su strofe, però la successione delle strofe, i contrasti che si trovano fra una strofa e l'altra, eccetera, sia una componente estremamente importante. Dopo aver analizzato questo aspetto proprio in Imagine, che è una canzone scritta sulla struttura canonica A, A, B, A, B, A, che Lennon e anche McCartney hanno usato per una cinquantina di canzoni, grosso modo, passa invece a Ne me quitte pas, dove invece c'è un'alternanza fra una strofa e un inciso in modo continuo e simmetrico, A, B, A, B, A, B, A, dove non c'è mai la ripetizione di uno di questi elementi. Tra l'altro approfitto del fatto che stiamo parlando di Ne me quitte pas per dire che c'è un coautore assieme a Brel, coautore della musica, che è Gérard Joannest, il pianista di Brel, che non era iscritto alla società degli autori e quindi non poté depositare la canzone a suo nome. Gérard Joannest, noto anche per essere marito di Juliette Gréco, quindi aggiungo questa informazione perché sono sicuro che Rizzuti l'avrebbe messa, perché ci sono molte di queste digressioni, note a piedi pagina, eccetera. Subito dopo, nella pagina successiva, l'autore introduce uno dei leader del Dichterlied di Schumann.
Sì.
Ich grolle nicht, che invece è caratterizzato da un accumulo di tensione, è pur sempre un lead strofico, però le due strofe non sono perfettamente uguali e poi c'è un forte crescendo, diciamo, di complessità nell'accompagnamento. È curioso, ma questa è una notazione del tutto personale, osservare quanti degli esempi che Rizzuti usa nel suo libro sono esempi di leader, canzoni, arie d'opera, eccetera, che sono anche le mie preferite. Io mi ricordo una esecuzione di questo lead di Schumann, Ich grolle nicht, di tanti anni fa, di musicista che allora suonava la fisarmonica ed era quasi sconosciuto, assieme a un sassofonista. Un musicista che suonava la fisarmonica era Heiner Goebbels, che adesso è uno dei più apprezzati autori del teatro musicale contemporaneo, e trattavano appunto Ich grolle nicht come se fosse una canzone pop, sostanzialmente.
Certo, quindi io direi, Franco Fabri, di salutarci proprio su queste note, tornando a ricordare il libro, di ascoltar leggendo Un viaggio di istruzione musicale sulle note di Imagine di Alberto Rizzuti, l'editore Carocci, che è un editore romano, un libro proprio fresco fresco di stampa e sicuramente ghiotto per voi ascoltatrici e voi ascoltatori che, insomma, volete saperne di più sulle strutture musicali, sui processi di composizione e quant'altro. Grazie davvero, Franco Fabri, per questa sicuramente molto interessante recensione e, che dire, alla prossima.
Alla prossima, Claudio, grazie, arrivederci.